Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi, e muovi, e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
A mano, ieri sera ho visto un film con Samuele, eravamo io e lui da soli e lui voleva vedere questo film che avevo trovato per caso cercando altra roba così. Si chiama Dumb Money. Vuol dire. Ok. Racconta la storia di GameStop, di questo short squeeze che è stato fatto nel 2020
col sì. Covid. Sì, sì.
Esatto, e mi ha fatto pensare un'altra volta al discorso degli investimenti e di sta roba qua. Possiamo raccontare lo short squeeze di
è molto simpatico.
Di GameStop, è stupendo appunto, questo film si chiama Dumb Money, che... Dumb Money, che vuol dire appunto soldi stupidi, che è il termine che utilizza Wall Street per i retail investors, cioè per la gente comune che investe i soldi in borsa, insomma, rispetto a, appunto, Wall Street, invece le grandi aziende, i fondi di investimento che mettono su miliardi di dollari, appunto. Vabbè. La storia molto breve è questa: GameStop, lo conoscete, è un negozio di videogiochi, un negozio fisico di videogiochi, intorno al 2020, già 2000, mi sa, prima 2018, 2019, alcune grandi aziende di investimento hanno incominciato a scommettere sul fallimento di GameStop, perché hanno cominciato a pensare, no, la tesi era, ormai i giochi sono online, nessuno si va più a comprare il gioco al negozio, quindi GameStop chiude. Un po' come è successo con Blockbuster, non so se ve lo ricordate, forse non l'avete mai visto.
No, io me lo ricordo.
Blockbuster è una grossa piccolo. Catena che, di noleggio di videocassette e poi di DVD, credo anche, ma io soltanto i videocassette ci ho noleggiato su...
No, dopo anche DVD.
Dopo anche DVD.
Mi ricordo quando ero piccolo io.
Ma era una catena enorme, cioè come McDonald's, proprio una cosa che stava ovunque, e con l'avvento poi dell'online, Netflix e compagnia bella, praticamente... È fallita, è completamente, cioè nel senso adesso non esiste, però mi sa che hanno chiuso l'ultimo negozio qualche anno fa.
Vabbè, può essere, non lo sapevo, ma comunque non si vedono da anni.
Fatto storico, proprio così. Vabbè. GameStop, questa azienda, quindi le grandi fondi di investimento scommettono sul fallimento, e questo vuol dire eseguire uno short praticamente su un'azienda, su un titolo.
Sì, giusto per spiegare velocemente, lo short vuol dire che dal punto di vista pratico, operativo, significa che io mi faccio prestare un'azione, mettiamo, di GameStop, con l'intenzione di rivenderla quando il prezzo è più basso di base, in modo che tu in modo che tu guadagni dal fatto che, dalla distanza, diciamo così, che c'è dal prezzo che aveva un mese, mettiamo che mi dura un mese, al prezzo che aveva un mese fa, al prezzo che aveva, che ha oggi. Scusami, ho sbagliato a spiegare. La vendo, sì, esatto, sto pensando adesso. La prendo in prestito oggi, la vendo oggi, per ricomprarla fra un mese
quando è di meno e la ridò indietro.
Di meno e la ridò indietro,
esatto. Cioè tu fai un prestito, praticamente tu fai un prestito, mi prendo un'azione di GameStop che sta, che ne so, a $10, tu me la presti e io poi te la ridò fra un mese, soltanto che io quando la vado a rivendere praticamente ci ho fatto la differenza, ecco.
Esatto, in negativo, la sì. differenza sulla perdita,
esatto. Però tu i soldi ti arrivano in tasca veri, insomma. E il problema è quando questa azione poi invece cresce. Perché quando tu invece cresce, tu la devi in qualche maniera...
Perdi i soldi.
Sì, cioè è il processo inverso, ecco. Il problema è questo, che queste manipolazioni siano proprio manipolazioni di borsa, manipolazioni finanziarie. Perché in qualche maniera, se una grossa azienda... di fondi di investimento eseguono short, vuol dire che stai investendo non milioni di dollari ma miliardi di dollari, e crea in qualche maniera un come si dice, un traino, ecco, cioè uno dice, ah vedi, quelli stanno shortando, vuol dire che anche noi dobbiamo shortare. Così che in un'azione a catena il titolo crolla fondamentalmente finché appunto l'azienda non va in fallimento, ecco. Queste sono, diciamo, sono azioni un po' scorrette, anzi, cioè piuttosto scorrette, manipolazioni apportate soltanto da chi ha il potere economico e anche insider in qualche maniera dei movimenti di mercato, quindi sono sicuramente delle dinamiche sporche, ecco, di Wall Street. E nel 2020 ci sta sto ragazzetto, fondamentalmente, che su un canale YouTube o Reddit, insomma, così
Reddit mi pare,
sì, comincia a dire che invece trova che GameStop sia piuttosto sottovalutata perché il prezzo è troppo basso per quello che offre, che non è vero che la gente non si compra i negozi, non si compra i giochi al negozio, e quindi incomincia un po' a pompare l'idea che appunto di andare contro Wall Street e che noi con i nostri piccoli soldini da risparmiatori possiamo far salire il titolo. E per farla breve, praticamente ha fatto salire del 500%, so che fondamentalmente lui inizialmente ci ha messo sul titolo, ci ha messo forse $50,000, e penso
non mi ricordo,
quando sì. È uscito aveva forse 40 milioni, una cosa del genere, ci avrà aggiunto altri soldi dopo, adesso non so bene, però insomma,
o in leva magari,
non lo so, comunque è stata una cosa pazzesca e tantissime persone comuni hanno fatto centinaia di migliaia di dollari mettendoci appunto pochi soldi dentro, e insomma questa è un po' la storia del film. E soprattutto ha fatto andare in bancarotta dei fondi di investimento.
Perché il problema dello short è comunque che nel momento in cui, cioè, se io ho fatto uno short, quindi scommetto nel ribasso del titolo e l'ho preso in prestito, io l'ho preso in prestito apposta per rivenderlo, per poi con la promessa poi di ricomprarlo, il problema è che siccome non è una cosa, non è come possedere un'azione che tu hai venduto ed è finita lì, no? Tu te la stai facendo prestare apposta per fare questa operazione qua, quindi se il titolo comincia a salire, tu arrivi a un punto in cui...
Sì, io la vendo a 10, no? Io la vendo tu me la presti, io la vendo a 10, mi metto i soldi in tasca, aspetto che arriva uno e la ricompro e te la ridò.
Esatto.
E io ci faccio 9, va bene, ma se questa poi invece che da 10 passa a 100, io la devo ricomprare a 100.
Esatto, però il problema è che nel momento, cioè il rischio è che nel momento in cui questo prezzo continua a salire, chi aveva investito scommettendo sul ribasso, a un certo punto la deve ricomprare, e quindi è un cane che si morde la coda, nel senso che allora il prezzo sale a una spinta ancora più alta, perché si chiama far saltare gli short, di solito si dice, perché arrivi a un punto in cui perché diventi sostenibile tu devi ricomprarli, però è un prezzo già molto più alto, però questo stimola ancora di più l'acquisto,
certo,
e il prezzo sale ancora di più, no?
Perché sono stati investiti miliardi,
esatto,
quindi diciamo se tanta gente ci investe i $1,000, i $5,000, i $50,000, quelli devono ricomprare un miliardo di dollari,
sì,
di GameStop, quindi facendo saltare il prezzo in una maniera pazzesca. Vabbè, una storia simpatica, no, beh, secondo me è una figata, una storia simpatica e una storia bella, anche un po' di... una storia positiva di internet, finalmente. No, positiva perché non perché è bello che siano andate fallite le aziende di fondi di investimento, però è bello che invece la comunità abbia portato avanti un valore in cui credeva e si sia opposta in fondo a una manipolazione di mercato che è fondamentalmente ingiusta, ecco. Vabbè, queste sono.
Poi io mi ricordo che giravano le idee, poi riproviamoci, non è più successa una cosa simile. Per cui...
Beh, però è successo con Doge.
Con Doge, sì.
Cioè, con la criptovaluta Doge,
sì,
che
sì,
era
sì.
Il primo meme coin fondamentalmente che è cominciato a girare. E questa è una criptovaluta che non ha nessun tipo di utilità, non è come Bitcoin o Ethereum o Solana, che hanno in qualche maniera un loro ecosistema e una loro funzionalità. Doge è stato proprio pensato e strutturato perché sia appunto una meme coin, cioè un meme, una criptovaluta,
un simbolo e basta, fine a se stesso.
Esatto, fine a se stesso, dove l'idea è proprio questa, cioè noi ce la compriamo per far salire il prezzo. Anche lì nel 2022.
Sì, sì,
spero, cioè esatto. Anche lì
diciamo che però quello è un caso particolare perché c'è anche personaggi tipo Musk, uno che buttava benzina sul fuoco spesso, sì, con Dodge, sì, in un caso sì. meno popolare, diciamo,
esatto,
così,
sì,
meno
sì, democratico. Beh, comunque anche in questo ciclo di rialzo delle criptovalute, sì, tutto il trend, sì, dei, sì, meme coin è stato piuttosto forte, anche se almeno all'oggi non ha ancora mostrato nessuno di questi exploit del passato. Comunque, tutta questa storia così simpatica mi ha fatto ripensare che, insomma, cavolo, la gestione del denaro è importante. No, perché nel film si parlava appunto, ma sei scema che hai messo $50,000
su una roba che crollerà,
su una roba che comunque deve andare fallita, sono tutti i nostri risparmi, cioè, e mi ha fatto ripensare all'idea dei risparmi. Ho visto che è un po' di tempo che non parliamo di questo argomento, argomento invece che appunto fa parte del provvedere e che è importante che un uomo sappia gestire i soldi.
Eh sì, la prima risposta è quella del provvedere, è un po' anche il proteggere, forse legato a chi ha responsabilità di una famiglia o chi magari ha un'azienda o comunque ha una responsabilità su altre famiglie e così via, in maniera indiretta.
Comunque è responsabilità su te stesso innanzitutto.
Esatto.
Abbiamo fatto un bel episodio, quello tra la differenza tra ricchezza e benessere, no? Rich wealth, e penso sia molto importante. Allo stesso tempo è molto importante saper vedere i soldi, questa espressione qua, no? Cioè saperli gestire vuol dire saperli vedere, vuol dire saper maturare un sano e equilibrato distacco dal denaro affinché tu possa gestirlo con lucidità.
Lucidità e oggettività, esatto. Da una, la questione del budget dà un po' di oggettività, numeri. Poi, se diciamo hai fatto i conti sbagliati, va bene, però almeno è una base di partenza poi da adattare. E guardare i numeri dà più oggettività anche sia sulla libertà di prendersi uno stacco, per esempio nella tua vita professionale o nelle tue relazioni, eccetera, come anche invece dire, insomma, avere un po' il fuoco al culo quando le cose non vanno.
Allora, io voglio subito buttarti una, sì, un po' una provocazione, sì, sul budget, perché, cioè, roba sul sito sul budget ci sta, se, sì, volete anche approfondire, sì, sì, articoli, cose, ci sta. Però c'è un argomento un attimo che volevo subito, cioè una metodologia che, sì, però è un po' una provocazione, che è quello del 50-30-20, che secondo me è interessante sia da condividere nel podcast, però anche andare a cercare di capire come farlo funzionare realmente nella vita poi quotidiana reale di una persona. Spiego subito brevemente, sì, cos'è il 50-30-20. Allora, è un metodo di budget in cui dice questa cosa: devi dividere le tue necessità economiche in tre categorie. Le categorie di necessità, le categorie di desideri e la categoria di investimenti. Allora, le categorie di necessità riguardano la spesa, riguarda l'affitto o il mutuo, riguarda la benzina che hai bisogno per andare a lavorare, riguarda, non so, vestiti da lavoro, riguarda le scarpe per tuo figlio, che ne so, le necessità, la bolletta, le necessità primarie. Devi mettere nelle necessità primarie il 50% delle tue entrate. Devi mettere un 30% delle tue entrate invece nei desideri. Queste sono le vacanze, sono uscire, andare a mangiare fuori a cena, sono prendersi un paio in più di scarpe così che ti piacciono, uno sfizio, cambiare il telefono anche se non è da buttare. Desideri, cose che non sono strettamente necessarie, ma che sono cose che in fondo vorresti che ci fossero nella tua vita. La terza, e questo è un 30%, la terza categoria, il 20% negli investimenti. Il primo investimento fondamentale è quello di avere un emergency fund, cioè un fondo di emergenza, un wallet, una scatola di cartone in casa, un mattone nascosto da una parte in cui ci sono, diciamo,
risparmi.
Sì, però sono dei risparmi per le emergenze, vuol dire che deve essere un risparmio proprio focalizzato, non per un obiettivo tipo cambiarmi la macchina, ma piuttosto un risparmio focalizzato per situazioni critiche. Perdo il lavoro, se spacca la macchina completamente, crolla casa, non lo so, se brucia qualche cosa, quello che sia. e deve essere dimensionato per le tue spese mensili, proporzionale alle spese mensili. Di solito appunto si ragiona come emergency fund che deve avere una grandezza di un 6-12 mesi di spese necessarie per la tua famiglia. Mettiamo che le spese necessarie per la tua famiglia sono 2.000 euro al mese, perfetto, allora decidono essere dai 12.000 euro in questo fondo ai 24.000 euro, tendenzialmente. Di avecceli, infatti, beh, come ce li fai avecce? Mettendo appunto un 20% delle tue entrate mensili in questo. Una volta che l'emergency fund è costruito, diciamo, ce l'hai, allora puoi ridirigere quel 20%, non per fare un emergency, cioè puoi anche fare un emergency fund più grosso, se vivi in una zona di guerra magari sì, però ecco, se vivi una vita normale, con uno stipendio normale, magari c'è addirittura il posto a tempo indeterminato, ecco, non andrei a mettere 24 mesi in emergency fund, ma quei soldi là li puoi mettere appunto in tutto quello che ha a che fare con investimenti, che potrebbero essere soldi messi da parte per appunto cambiarti la macchina, cioè cambiarti la macchina non mi sembra un bel esempio, magari però investire appunto in qualcosa che appunto potrebbe essere banalmente proprio un investimento in azioni, in borsa, in metalli, in preziosi, insomma in bitcoin, quello che sia, oppure potrebbe essere un investimento appunto immobiliare, potrebbe essere qualsiasi tipo forma di investimento che pensi che abbia senso secondo la tua sensibilità, i tuoi studi, eccetera eccetera eccetera. Domanda adesso, provocazione,
vai.
Ma se io mi sono fatti i calcoli l'altro giorno, no? Di quanto sono proprio ripensando alle varie spese, no? Della mia famiglia, e ho detto va bene, ma se le spese necessarie sono 2.000 euro, no? E io guadagno 2.050 euro al mese, ma che ci devo fare? Né col budget, che ci devo fare col 50-30-20? Come devo fare? Cioè, che senso ha fa sto ragionamento? Perché insomma, là, perché invece, se tu guadagni 5.000 euro è facilissimo fare 50-30-20, molto facile, sì. Anche se lì, tornando al discorso della ricchezza e del benessere, rich e wealth, ti sì, puoi anche certo. Sputtanare tutti i 5.000 euro incazzate, va bene, siamo d'accordo. Facciamo che tu hai capito che tu devi stare nei 2.000 euro e guadagni sì. 5.000, è facile gestire...
Allora, innanzitutto, io non sono un grandissimo fan della rigidità del 50-30-20, dopo semmai spiego perché, però la prima cosa che mi viene da dire in questa domanda è che il primo controllo diretto che abbiamo è sulle uscite, non sulle entrate, nel senso che da qui al mese prossimo, se ho uno stipendio o anche se sono in partita IVA, eccetera, però è improbabile che le mie entrate aumentino spropositamente. Poi, magari... ti arriva una donazione, non so cosa, un TFR vecchio, non lo so, e magari ti salva il culo, eccetera.
Un parente argentino.
Però diciamo che tendenzialmente è più probabile che ci sia continuità di mese in mese, o nei mesi più vicini tra loro, per quanto riguarda le entrate, mentre invece sulle uscite di solito abbiamo più margini di modificare immediatamente la situazione, quindi posso evitare di uscire una sera in meno, una volta in meno la sera, posso risparmiare sul mangiare, su qualcosa del genere. Quindi questo secondo me è il primo aspetto da ribadire, è che il controllo più immediato e per arginare un problema immediato è nelle uscite e non nelle entrate. Poi si può lavorare sul trovare un lavoro migliore, per esempio più ben pagato, o investire in una formazione per migliorare la tua professionalità,
fare un'attività secondaria che in qualche maniera ti permetta,
esatto, di magari arrotondare, eccetera. Mentre invece sulla questione 50-30-20, allora io non sono un grandissimo fan, perché ha di positivo che rende essenziale la questione del budget, cioè alla fine la divisione è tra cose essenziali, cose superflue e risparmi.
Per me questa cosa qua, cioè già questo, al di là, adesso entriamo appunto un pochino più del dettaglio, però dico già questo per me è molto utile, cioè già che tu sei in grado di classificare tutte le tue uscite in tre categorie, secondo me questa qua è una bomba, perché ti dà un'enorme lucidità, soprattutto nel distinguere tra necessità e desideri.
Esatto.
Cioè fare sto lavoro qua quando devi fare budget sul tuo stipendio è straimportante, perché tu magari stai veramente spendendo 2000 euro ma abiti da solo, ma dimetti questi soldi 2000 euro, cioè non può essere, capito? Ecco, è importante saper fare questa valutazione. Questo è il primo aspetto positivo, è fondamentale. E l'altro è quello dell'emergency fund. Per me è molto importante avere la lucidità di mettere da parte una parte delle tue entrate per costruire questo fondo di emergenza, che, devo dire la verità, noi non ci è bruciata casa, però sono successe delle occasioni che con l'emergency fund in atto ho preso quei 1000 euro da lì ed è stato tranquillo, insomma.
Sì. No, siccome è prezioso questo minimalismo, diciamo, categorico. Per me non bastava, perché io ne uso 5 o 6 di categorie, perché mi serve. Ad esempio, le donazioni per me sono una categoria a parte. Vabbè, che voglio che ci sia.
Io metto nei risparmi.
Ah, le donazioni, infatti, dopo ognuno ha le sue categorie mentali. Però, per esempio, per me, se dovessi metterla da qualche parte, la metterei più nelle superfluo o prima necessità, addirittura la questione delle donazioni. Però dipende poi ognuno come vuole gestirla. Oppure, ad esempio, un corso di approfondimento per migliorare la tua professionalità, per esempio, per me è una voce a parte, mentre invece per altre persone può essere infinita dentro agli investimenti, per risparmi,
lo metterei, sì.
Sono categorie mentali, che però è bello che questa essenzialità divida in superfluo, essenziale e risparmio. La cosa che non mi fa impazzire è che ci sia una divisione netta tra 50, 30 e 20, perché quando abbiamo fatto l'episodio sul Rich and Wealth abbiamo detto che c'è il rischio di inseguire, diciamo, la ruota del denaro, del criceto del denaro, diciamo, per cui guadagno di più, quindi spendo di più. Quindi secondo me deve essere un po' flessibile questa cosa 50, 30, 20, perché se io oggi prendo 1000 euro, quindi 500 euro mi bastano per vivere nell'ambiente dove vivo.
Sì, sì.
Però poi faccio, ero 1000 euro era perché facevo l'apprendista saldatore, poi dopo 3 anni
guadagno 5000 euro.
5000 sono 2500 euro e il rischio qual è? Che poi quando tu perdi il lavoro a 5000 euro e torni indietro riadatti tutto il tuo stile di vita. Invece secondo me, sempre riprendendo quei concetti là, è bene avere prima un'idea del proprio stile di vita per non entrare in questo loop. E magari dopo la regola diventa 20, 30, 50, che ne so, cambia il tuo stile di vita.
Ma io penso che questo discorso del 50, 30, 20 sia un punto di partenza, ecco.
Sì.
Diciamo, non è chiaro che se ci sta uno stravolgimento delle tue entrate a questo livello, anche nel 50, 30, 20 si parla, si discute di ricalibrare poi
le percentuali.
Soprattutto sul discorso delle necessità, cioè se tu devi rimanere su delle necessità, la percentuale di necessità deve rispecchiare
in realtà rispecchia un valore assoluto, diciamo.
In qualche maniera sì.
Cioè magari puoi pensare alla macchina migliore, puoi mangiare meglio, eccetera, però magari non vai da 500 euro a 2005, ma vai da 500 a...
Secondo me la grande criticalità è il fatto che quando le tue necessità non sono il 50 ma sono il 95%. E questo secondo me è la situazione in cui spesso ci troviamo. E secondo me quando le tue necessità superano di molto appunto il 50, la cosa utile del 50-30-20 è che ti mette fuori un bel campanello d'allarme e ti dice: oh, vedi che qua le cose non funzionano. Cioè ti dice che le entrate sono troppo basse e le uscite sono troppo alte, cioè una di queste due o tutte e due, non lo so, però secondo me è una grande utilità del fare budget con delle categorie e delle percentuali, diciamo così, fisse, ti dà il campanello d'allarme. Poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui tu fai il dottorato, guadagni 950 euro, devi abitare a Roma e quella è la vita tua, cioè nel senso che vuoi fare. Però ti dà un senso di realtà e di concretezza su questo aspetto qua importante.
Sì, secondo me se non puoi farci niente comunque, per non ragionare del tipo vabbè, sti 100 euro al mese in più alla fine me li brucio perché non valgono, 50 euro in più me li brucio perché tanto valgono niente, secondo me invece piuttosto sapere che l'essenziale occupa 1000 euro e tu ne prendi 1100, però quei 100 euro lì li dividi comunque, che ne so, in 70-30 tra di loro, tra superfluo e risparmi, per dire. Per cui tutto quello che è più del tuo necessario comunque lo riporti a un diciamo su un livello di divisione in percentuali sulle altre due categorie.
Ma poi ti fa scavare sul necessario, perché se tu in bolletta paghi 100 euro di corrente ti fa dire aspetta, fammi capire un attimo dove vengono questi soldi. Ecco, cioè, questo è, sono tutte cose, cioè secondo me la categorizzazione del budget in questo modo qua, con tutti appunto i limiti di cui stiamo parlando, del 50-30-20, in realtà ti permette in qualche maniera di affilare un po' il coltello, no? E di capire un attimino come vanno fatto, come va tagliata sta torta.
E sicuramente se parti da dalla situazione dello sbaraglio, 50-30-20 è la cosa più pratica, immediata e funzionale che tu possa prendere. Per prendere innanzitutto consapevolezza, appunto, perché anche se non riesci a starci dentro a un 50-30-20, però ti porta a farti le domande su come stai gestendo il denaro.
Ma infatti, in sintesi, fare budget vuol dire una cosa molto semplice. Vuol dire prendere dei dati, che sono i dati delle entrate, cioè il numero, il numero medio potrebbe essere, appunto, se sei in partita IVA, come dice Manu, e suddividere a priori. Capisci? Questo, il discorso, la keyword qua importante è lo fai prima di capire dove vanno, non li spendi a necessità, così
quando ho bisogno tiro fuori.
Esatto, non è così, non è come strisciare famoso strisciare la carta.
Sì.
Esatto, il contrario. Come arrivano sullo stipendio devono essere categorizzati e devono essere messi appunto in categorie ben definite e prestabilite, che hai prestabilito tu. Questo qua delle tre categorie è il punto di partenza. Tu puoi anche generalizzarlo e mettere più categorie. Il mio avviso è inizia con la cosa più semplice del mondo. Rimani su tre categorie: necessità, desideri e risparmi, perché in fondo ci puoi far entrare tutto quanto. Poi se appare evidente la necessità di una quarta o una quinta categoria, le aggiungerai, le puoi sempre aggiungere. Per fare una cosa del genere, chiaramente devi, se sei, non so, sei contanti o ritiri contanti, puoi utilizzare il metodo, famosissimo metodo delle buste. Mitico metodo delle buste, in cui prendi lo stipendio e lo dividi nella busta delle necessità, la busta dei desideri e nella busta dei risparmi. Se invece viaggi tutto un punto online banking, cose così, allora farai dei wallet, delle cartelle, non lo so, dipende da che banca stai utilizzando, ma tutte le banche più moderne mi sa hanno questi sistemi di fare un po' di wallet.
Sì, se no si può, tanto ormai è molto semplice avere dei conti puramente online, ad esempio,
conti separati,
a costo zero,
sì.
E per esempio si può dire, il fondo di risparmi lo mando, appena arriva faccio subito il bonifico del 20% e lo sposto di là, e sai che è il fondo che non si tocca, in modo che se sei abituato a usare la carta per i pagamenti dal tuo conto principale,
per esempio,
sai che non puoi scendere,
esatto.
Sarà sempre dentro al budget perché hai già distribuito i soldi in maniera diversa.
Sì, no, ti puoi fare appunto le tue, ti puoi fare, diciamo, mettiamo così, idealmente potresti addirittura farti tre conti. E ci avrai due carte, una ci metti l'adesivo sopra necessità, l'altra ci metti l'adesivo sopra desideri, e lì ci avrai il tuo budget mensile. Poi se ti dovesse rimanere qualcosa appunto in necessità o desideri, poi verrà riallocato probabilmente in risparmi. Ecco, questa potrebbe essere un po' l'idea. Ecco, però, ecco, ripeto, per chiudere, senza andare troppo nel dettaglio, secondo me il discorso è proprio questo. Fare budget è necessario, perché altrimenti tu non sai dove vanno i soldi, come vengono spesi, come vengono riallocati. E tu puoi essere la persona anche più parsimoniosa del mondo, attenta del mondo, però perdi traccia di quello che sta succedendo. Invece è importante avere un controllo, no? Anche perché tutto questo si impara in maniera iterativa, cioè tu parti da una situazione, poi impari delle cose, poi continui e continui e continui. Il budget è Poi quando si va a giocare a bowling, quando si alzano le spondine, no, laterali, che la palla non può andare nei buchi così. Ecco, hai bisogno un attimino di controllo, e questo il budget è un buon limite che ti permette di acquisire consapevolezza, acquisire degli strumenti di valutazione, soprattutto appunto campanelle d'allarme, che qua le entrate non funzionano o le uscite non funzionano. E
penso che per chi banalizza un po' a volte la questione del budget, secondo me rientra in quelle attività per cui chi parte da una vita un po' disordinata comincia da lì, da una cosa semplice come il budget, per ordinare la sua vita su tutti i suoi aspetti. È un po' come fare sport, no? Noi dicessimo a fare sport, vabbè, a me, io sono magro, sto bene, eccetera. Invece disciplinarsi in qualcosa come lo sport, sì, migliora la tua salute, però poi a cascata influenza anche altri aspetti della tua vita, anche nelle tue relazioni, dà ordine alla tua vita. Mi ricordo c'era una guida così che avevo, un accompagnatore proprio della mia vita, che ho fatto in seminario, che diceva che l'ordine esteriore è sempre un riflesso dell'ordine interiore.
È vero, no? è vero.
Quindi spesso, magari non è sempre così, però spesso cominciare a fare ordine, sistemare il letto della tua stanza, o sistemare il budget, o dare una continuità con uno sport, eccetera, sì, di riflesso va a sistemare un po', o ti dà lo spazio per sistemare altri ambiti della tua vita.
Allora, vi ricordo che per chi di voi che sta ascoltando volesse far parte di un gruppo di condivisione Real Men, sono parte di gruppi locali in varie regioni d'Italia, no? Ormai stavo contando che erano tipo 5 gruppi almeno, no? Ci sta il gruppo. Diciamo Campania Sud, tra virgolette, perché c'è anche un ragazzo di Foggia, ci siamo noi un po' aggiunti così in Basilicata. Poi ci sta Emilia Romagna, c'è il gruppo del centro, ci sta il gruppo di Veneto, Verona,
Triveneto,
e poi Lombardo. Lombardo, sì, dobbiamo un attimo capire. Insomma, e allora, per chi insomma volesse far parte di un gruppo di condivisione, di lavoro personale, di gruppo, su tutti questi temi, soprattutto appunto temi che hanno a che fare più prettamente, no, anche interiori, può mandarci un'email all'indirizzo scrivi@realmen.it con nome e cognome, età, provenienza, stato di vita e una breve descrizione sul perché vuoi partecipare a un gruppo di accountability di Realmen. Per il resto, il discorso è finito, ci vediamo la prossima settimana, il mercoledì.
Ciao.